Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Grazie a Mario Scatton per la parte tecnica, con Luciana Fantini e Maria Serena Tuglio in regia. L'aldilà della notizia torna a parlare della vicenda di Barletta, dove in un crollo sono morte quattro operaie di un opificio. Le cronache e gli approfondimenti ci dicono che queste operaie, oltre al crollo, lavoravano in nero in questo opificio. Il sindaco della città pugliese poi in un intervento ha sottolineato quanto la crisi stia colpendo questa attività tessile, che era una delle caratteristiche dell'economia locale di Barletta. Ma per parlare di questa tragedia sul lavoro, che ha diverse cause, noi salutiamo Monsignor Giovan Battista Picchierri, arcivescovo di Trani, Barletta e Bisceglie. Eccellenza, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Sì, buongiorno, sì, sono in comunicazione, sì.
Lei è stato particolarmente colpito da questa vicenda perché è stato tra i primi ad arrivare sul luogo del crollo.
Sì, ecco, non soltanto io, ma è tutta, diciamo, la diocesi formata da 7 comuni, particolarmente la città di Barletta, che è il comune più grosso, ha 90.000 abitanti. È un disastro veramente immane, perché ha privato le famiglie della casa, e poi ci sono state anche queste, io direi, sepolte vive, quattro sì operaie, ma anche la ragazza di 14 anni, figlia proprio dei gestori di questo locale. La situazione, a mio modo di vedere, è da vedersi è proprio nelle responsabilità, proprio direi tecniche. Insomma, era già risaputo che quel palazzo correva rischi per, diciamo, rischi strutturali, perché si abbatteva un palazzo vicino, per cui anche l'autorità amministrativa si era resa consapevole e stava per emanare, diciamo, un decreto proprio di sfrattamento, insomma di liberazione del palazzo, cosa che è arrivata purtroppo dopo il fatto doloroso. Per cui ci sono responsabilità gravi da appurare, e in questo già la magistratura si è mossa. Ecco, presente era il procuratore della Repubblica, oltre al prefetto, il sindaco è rientrato subito da Torino. Ho visto personalmente le grida, la sofferenza, diciamo, l'emotività soprattutto dei familiari. Mi ha colpito particolarmente un giovane che aveva la sposa, giovanissima anche lei, si è abbracciato forte a me e gridava: non può morire. Il Signore ha permesso questo, io ritengo, proprio perché tutti ci rendiamo consapevoli delle responsabilità che abbiamo da assolvere secondo i nostri compiti. Quindi è una parola forte alle coscienze. Ecco, oggi non dovrebbero accadere, ecco, questi drammi, proprio perché la scienza, la tecnica, insomma, è all'avanguardia. Occorre veramente più responsabilità, più attenzione, porre, diciamo, al primo piano proprio la sicurezza anche delle vite umane. Per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, delle operaie, insomma, loro erano andate al lavoro come quotidianamente, diciamo, vengono agganciate. Per quanto riguarda considerazioni circa il modo, diciamo, contrattuale, io qui mi permetterei di dire che sono realtà nel sud molto diffuse questi opifici, e purtroppo vanno avanti un po' così, proprio diciamo a stento. C'è chi ha la possibilità, insomma, di fare contratti a norma di legge, c'è invece chi aggancia quotidianamente, cosa che certamente non va, ma anche qui la politica del lavoro, a mio modo di vedere, deve essere affrontata proprio da parte anche di chi ci amministra.
Monsignor Picchierri, Monsignor Picchierri, davanti a questa tragedia emergono due aspetti. Il primo, la responsabilità umana davanti all'insicurezza dei luoghi di lavoro.
Sì.
Il secondo, la responsabilità umana di persone che lavorano 8-10 ore al giorno per paghe irrisorie.
Sì. Sì.
Ancora una volta qua servono dei richiami forti per...
Esatto. Sì, sì. Ripeto, quando io parlo di coscienze che devono essere ridestate proprio da chi ha una capacità di poterlo fare, intendevo dire proprio questo, che noi dobbiamo essere tutti davvero nella legalità, e questo è a vantaggio della vita umana, a vantaggio delle persone, insomma, non soltanto della vita nostra personale, ma anche della vita di tanti altri che ruotano attorno a noi.
Monsignor Picchierri, spesso il desiderio umano è quello di non porre attenzione a queste cose, forse per comodità, forse perché sono scorciatoie o per avere maggiore guadagno o per continuare comunque a lavorare. E su questo punto cosa si può fare? Lei come pastore che cosa può consigliare?
Ecco, dovremmo veramente partire dal bene vero della persona. Il bene vero della persona è che si esprima innanzitutto nella sua dignità, nella sua onorabilità, anche competenza, è chiaro, rispettando le regole anche del lavoro, no? Che deve essere fondato su un contratto, un contratto leale, un contratto anche che assicura, no? Che assicura, cioè non dobbiamo sfruttare gli altri, ecco. A partire da noi stessi, ecco, dobbiamo avere rispetto, no? Verso di noi, ma anche verso gli altri. E chi mira al guadagno a scapito proprio della dignità della persona sfrutta le persone, e questo non sta bene.
Il Presidente della Repubblica, che è intervenuto con un telegramma sulla vicenda, ha detto che è una sciagura inaccettabile.
Esatto, io condivido. Davvero non possiamo noi accettare queste situazioni. E poi vanno appurate le responsabilità, questo sì.
La sensazione è che troppe volte, in realtà già difficili come il Sud Italia, chi deve controllare non lo fa in maniera concreta. Lei è d'accordo?
Beh, c'è chi sente la responsabilità e si muove nel senso giusto della legalità, e c'è purtroppo chi si lascia prendere magari la superficialità, e poi è chiaro, non dobbiamo meravigliarci se avvengono le cose così come avvengono.
Noi piangiamo dei morti che hanno molto probabilmente una responsabilità umana. Perché è così difficile mantenere la legalità, parlare di giustizia davanti a questi fatti?
Io penso che alla radice, del male c'è proprio l'egoismo. Ecco, se noi non combattiamo questo egoismo, se non uccidiamo questo egoismo e non entriamo nel noi della società, ecco, noi saremo sempre causa responsabile di questi disastri immani, e Gesù questo ci chiede, di rinnegare noi stessi e di entrare nella sua vita, e nella vita di Cristo c'è la vita di tutti. Quindi la radice della vera società è proprio Dio. Dio che ha preso questa nostra umanità e la anima con la sua unità divina. Quindi dobbiamo entrare nel noi, che è Gesù Cristo, no? Il nostro capo, ascoltare Lui. Nella messa esequiale che avverrà domani pomeriggio, io mi permetterò proprio di richiamare le coscienze all'ascolto. Mi ha impressionato tanto, perché io mi sono mosso, ecco, proprio sul posto, sulla situazione, quando di tanto in tanto si chiedeva il silenzio assoluto per avvertire se c'erano voci che venivano da quella fossa, no? da quella terra che le ha sepolte. E così dobbiamo fare noi ora, ecco, fare silenzio per ascoltare chi soltanto sa infonderci la vera vita e quindi la vera speranza e la vera capacità di lottare per il bene di tutti.
Monsignor Picchierri, le iniziative diocesane, appresa la notizia, quali sono state?
Ecco, io personalmente Subito sono andato in cappella, ho celebrato la messa, per scegliendo i testi proprio di situazioni difficili, ho pregato per i defunti, ho pregato per i feriti, per i familiari e per tutta la diocesi. Avremo nella concattedrale di Barletta una veglia, perché le salme saranno portate nella concattedrale, e questa sera nel tardi avremo una veglia di preghiera. E poi domani pomeriggio sono previsti i funerali, che saranno fatti in piazza, proprio perché il popolo diciamo si è mosso, no, nel volontariato, e questo è stato un aspetto molto forte e positivo, ma il popolo anche sente ancora il bisogno di stringersi attorno a quelle salme, uniti tutti nella preghiera, almeno per i cristiani, e per quanti non si ritrovano nel cristianesimo, uniti in una solidarietà umana.
Grazie all'arcivescovo di Trani, Barletta e Bisceglie, Monsignor Giovan Battista Picchierri, grazie a lei.
E io vi saluto.
Grazie, buongiorno. Buona giornata.
Anche a voi.
Salutiamo l'altro ospite di oggi per approfondire questa tragedia. Si tratta del dottor Pasquale Napoletano, che è un ispettore tecnico della prevenzione della SPESAL, il servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della ASL, che fa capo alla provincia di Andria, Barletta e Trani. Benvenuto, dottor Napoletano.
Buongiorno.
Noi con lei vogliamo approfondire un altro aspetto. Abbiamo visto l'aspetto del crollo che ha causato la morte, il ferimento di giovani vite, ma c'è un altro aspetto che richiama ancora una volta il tema della legalità, che è quello della sicurezza nei luoghi di lavoro, che comporta poi anche il problema della denuncia regolare dei lavoratori presso l'INPS, ma questo è un secondo aspetto. Con lei, dottor Napoletano, vogliamo approfondire il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nel Sud Italia, ma questo è un problema che non riguarda solo il Sud Italia, anche se nella zona di Barletta, che è caratterizzata da molti opifici, la cui economia vive proprio su questo, ci sono molti laboratori che non sono proprio a norma di legge, dottor Napoletano.
Sì, questo sicuramente. Molti laboratori vengono allocati spesso in scantinati, locali destinati a box auto, che non presentano le caratteristiche idonee di sicurezza per poterci lavorare. Molto spesso ci è capitato di trovare questi laboratori e abbiamo dovuto sequestrare, perché non c'è stato il parere preventivo del servizio di sicurezza sul lavoro che ne accertasse i requisiti per poter esercitare un'attività lavorativa. Molto spesso sono privi da reazione naturale, quindi senza aria, non hanno uscite di sicurezza idonee, ma molto spesso troviamo anche situazioni, per esempio non troviamo estintori, e quindi un principio di incendio che potrebbe essere gestito con un estintore molto spesso assume delle dimensioni tali da distruggere completamente l'azienda prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. E questo può anche il fatto, spesso si trovano impianti elettrici non a norma, quindi un rischio di elettrocuzione, di folgorazione, tutte queste situazioni fanno sì che poi si verifichino anche eventi drammatici.
Ecco, ispettore Napoletano, voi siete tecnici della prevenzione, quindi girate molti ambienti di questo genere. Sì. Il fatto che questo opificio fosse all'interno, diciamo, di un sottoscala, di un fondo quantomeno, non c'entra con il crollo. Però se non c'era, molto probabilmente non saremmo qui a parlare di questa tragedia. Ecco, voi come ispettori della prevenzione, quando vi imbattete in queste realtà, peraltro un compito molto difficile, perché non è che potete girare sempre comunque e battere a tappeto tutte le realtà, come vi comportate? Perché le persone che mettono questi opifici, queste fabbrichette, questi laboratori in questi posti sanno che non ci deve stare, sanno che non ci sono i requisiti di legge. Perché c'è questa facilità di bypassare la legge, di, non vorrei usare un termine cattivo, fregarsene?
Cioè, sperano che un organo di vigilanza non vada mai lì. Io credo che sia questo. Molto spesso però sono indotti ad occupare questi spazi, per esempio destinati a box auto, perché ovviamente il fitto per il locale costa molto molto meno rispetto a un luogo che ha tutte le caratteristiche strutturali per essere adibito a luogo di lavoro. Questo è uno dei motivi. Poi c'è anche la questione che...
Quindi per avere maggiore guadagno, chiaramente.
Maggiore guadagno, perché poi essendo anche nascosti è più difficile stanarli, nel senso che nessuno immaginerebbe mai che nei box si esercita un'attività lavorativa e ci si può permettere anche di tenere qualcuno a nero, no?
Napoletano, quando voi vi imbattete in qualche laboratorio fuori legge, che cosa succede? Per esempio, il proprietario che cosa vi dice?
Il proprietario lamenta sempre che deve contenere i costi, perché se no non riesci a stare sul mercato, ma questo non può essere ovviamente addotta come motivazione, perché è questo, insomma, che la motivazione è questa. Aumentare anche i guadagni, ovviamente.
Ecco, ma a livello di legge, un proprietario che viene denunciato per un laboratorio fuori legge, che cosa rischia? La chiusura dell'attività, multe?
No, innanzitutto noi quando non è autorizzato, perché quindi manca il parere preventivo dell'ASL, viene sottoposto a sequestro e denunciato all'autorità giudiziaria per tutti quei reati che emergono dall'ispezione che è stata eseguita in quel momento, quindi tutte quelle carenze di sicurezza costituiscono reati penali, quindi procede alla denuncia all'autorità giudiziaria. Molti di questi laboratori, diciamo così, poi hanno finito per chiudere, perché sono state talmente pesanti le sanzioni che, insomma, hanno portato alla chiusura.
La vostra... Certo, questa... Prego.
Certo, volevo dire che questa situazione ci preoccupa un po' in questo momento di crisi economica, insomma, speriamo che non si tralasci la sicurezza, ma temo che si potrà, l'imprenditore tenderà, perché comunque ha un suo costo essere in regola, no? Anche se inizialmente è un... può essere visto come un costo, ma comunque alla fine diventa un investimento, perché se si è se il luogo di lavoro è a norma, chiaramente si evitano infortuni, e quello che può comportare un infortunio in termini di risarcimento danni, di ovviamente processi penali. Però
comunque la amara realtà che sta al fondo di questa tragedia, che ripeto, a cause di crolli, quindi non direttamente sull'illegalità stesso del laboratorio,
questo
lo vogliamo sottolineare,
diciamo, non ha avuto altre cause.
Lei ci conferma però che la depressione, la crisi economica è un po' alla base di queste tante microaziende illegali che sono sul territorio.
Noi vorremmo fare molti più controlli, ma quando si parla di depressione economica si parla anche di depressione economica per le istituzioni.
Quindi immagino che voi avrete problemi di organico anche per fare i controlli.
Devo dire che la ASL, la provincia, ma questo senza voler polemizzare con nessuno, ma è andato di fatto, nella nostra provincia che con di 10 comuni gli ispettori sono solo 5, quindi una media di mezzo ispettore a città. Una città come Barletta, che ha 100.000 abitanti, una realtà produttiva, deve considerare che ha mezzo ispettore, diciamo così.
Voi collaborate, immagino, anche con la Guardia di Finanza locale?
Noi collaboriamo anche con la Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza molto spesso si reca presso questi opifici per verificare contraffazioni in genere, no? È lavoro nero. Poi quando questi opifici sono allocati all'interno di box o seminterrati e non sono in possesso di alcuna autorizzazione, chiedono la nostra collaborazione, procediamo al sequestro e all'accertamento di tutti i reati che poi emergono da quell'ispezione.
Per concludere, dottor Napoletano, immagino anche che ci sia una sorta di muro che fanno i lavoratori, che magari prendono poche lire ma che sono comunque contenti di lavorare, quindi immagino che la vostra attività sia resa difficile anche dall'omertà, cioè la gente non viene certo a denunciare le proprie condizioni di lavoro, a meno che qualcuno non venga licenziato.
Succede,
o lo faccia.
succede anche questo. Un paio di anni fa mi è capitato di entrare in un opificio che era il solo entrarci in questo opificio, grandissimo opificio, era pericoloso, figuriamoci lavorare, era tutto pericolante, semicrollato, e il dolore, diciamo così, nel dover sequestrare, perché non potevo fare diversamente, dovevo salvare la vita di questi lavoratori. E mi rendevo pure conto però che la chiusura di questo opificio avrebbe comportato per 12 famiglie la perdita del lavoro, perché rimettere a posto quell'opificio ci voleva 1,5 milioni di euro, cosa che l'imprenditore non aveva assolutamente intenzione di fare, perché insomma avevano una sua posizione economica, questo opificio era un qualcosa in più. E quindi ha chiuso l'attività, gli operai venivano da me e dicevano: vabbè, però io adesso dove vado? C'era il più giovane che mi diceva: sì, ispettore, chiudi, perché io qui non voglio morire. L'anziano che si avvicinava dice: no, non chiudere per piacere, perché io ho altri 2 anni e poi vado in pensione, chi mi prende adesso che ho 60 anni? Questo è l'aspetto doloroso, diciamo così, del nostro lavoro.
E dalla sua testimonianza così accurata, dottor Napoletano, un lavoro non facile sicuramente emerge, ma emerge anche la fotografia di una società che non rispetta la legge, sia per la crisi economica, sia perché questo spesso è la realtà che si trova in, sì, questi ambienti. Quindi il problema si allarga e diventerebbe molto più complicato sicuramente. Sì, cioè, questa tragedia, per chiudere, dottor Napoletano, rappresenta un po' la fotografia di quella che è la condizione culturale e lavorativa in alcune parti d'Italia, in questo caso a Barletta, nel sud Italia, in Puglia.
Sì, direi che può rappresentare.
Ed è una conclusione amara, mi lasci dire.
Amara, sicuramente, sicuramente.
Grazie all'ispettore Pasquale Napoletano, tecnico della prevenzione della spesa, del servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della ASL, competente per la provincia di Andria, Barletta e Trani. Grazie e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.